cioè questo iperattivismo turco che non si comprende bene se porti a qualcosa oppure se è solo fuffa, è solo un tentativo di dimostrare di essere ancora uno dei protagonisti del Medio Oriente, nonostante ci sia l'Arabia Saudita che riesce ad agganciare Trump e i suoi affari. In Libia, come scrivevi tu stamani, c'è questa sorta di accordo dove in realtà è proprio la Turchia quella che la fa da padrone, e quindi vedere un po' se davvero Erdogan, che in patria, come ci diceva ieri Murat, ha sì e no il 28% di suffragi, e invece all'estero ha tutto questo attivismo.
Ma dunque, tanto per cominciare bisogna avere un minimo di senso di proporzione quando si danno dei giudizi.
Sì.
E la Turchia mi sembra che già riesca a fare 50 cose in più di quelle che fa l'Europa.
Vabbè, quello, quello sì.
E no, a ben certo. Bel niente, perché signori, la Libia sta sotto casa nostra.
Certo.
L'Europa e l'Italia hanno finanziato queste fazioni libiche in funzione soltanto di carcerieri per i migranti. E il risultato qual è? Che oggi la Libia sembra di stare a Gomorra. È governata da clan criminali che si stanno ammazzando in mezzo alla strada, e sono stati evacuati anche gli italiani. Questa è la notizia.
Sì, no, certo.
Beh, sotto casa l'Italia e l'Europa non contano niente. Dall'altra parte ci sono la Russia e la Turchia. La Turchia finora aveva sostenuto questo governo praticamente fantasma di Tripoli, di questo Dai Baba, che rischia anche di cadere da un momento all'altro. E dall'altra parte c'è il generale Haftar, che è sostenuto dalla Russia ma anche dagli Emirati e altre fazioni, e adesso anche dalla Turchia. Perché il signor Haftar è stato invitato a Mosca per la parata della vittoria, ha ottenuto dalla Turchia aiuti militari, è andato il figlio, è andato a Washington. Mi pare che, insomma, a confronto di quello che ha fatto, solo questi viaggi ti dicono chi conta. Nessuno è venuto di questi in Europa. E quindi già questo la dice lunga su cosa fa la Turchia. Quanto alla questione Turchia-Arabia Saudita, la stretta di mano che ha fatto Trump al Giolani è un evento storico, perché quello era un jihadista di Al-Qaeda.
Sì.
Era uno su cui gli Stati Uniti avevano messo 10 milioni di dollari d'Italia. Eppure è l'uomo di Erdogan, il quale comunque è arrivato a Damasco. In 12 giorni il signor Bashar Assad, che è stato lì col padre per 50 anni al potere, si è vanificato in meno di 2 settimane, e gli iraniani non hanno sparato neanche un colpo di fucile a sua difesa. Quindi con l'Arabia Saudita, con la presenza di Al-Jolani, di Trump e quella in video in Turchia, si capisce molto bene chi oggi è un punto di riferimento, per quanto possa piacere o non piacere, sono autocrati, dittatori,
sì,
monarchi
certo.
Assoluti, chiamateli come volete voi.
Sì, ma geopolitica però, non importa.
Però non ho visto nessuno di voi a quel tavolo. Punto. Quindi che uno dica quanto a percentuale c'ha, non c'ha, chi lo sa. Poi ragazzi, le percentuali in questo paese, in questi paesi, quanto sono spesso labili da noi, figuriamoci in paesi come la Turchia, no? E quindi la Turchia non solo, ma oggi ospita questo che è il primo incontro dopo 3 anni faccia a faccia fra ucraini e russi, perché oggi hanno evacuato i cittadini italiani dalla Turchia, che sono imprenditori, eccetera, tutta gente che lavora, e tutto questo nell'indifferenza e nel silenzio dei media italiani. È una vergogna, perché neanche più i fatti fanno breccia in questo paese, neppure più i fatti sotto casa, visto che poi la Libia dovrebbe minimamente interessarci, non solo per la questione dei migranti, ma per l'ENI, il gas, il petrolio e tutte queste cosette qui.
Ma anche banalmente gli scontri ci sono avuti, secondo le testimonianze di un imprenditore italiano, proprio davanti all'ambasciata italiana.
Quindi... Ma ragazzi, ma non è la prima volta che ci sono scontri sull'ambasciata italiana. Siete mai stati a Tripoli? Davanti all'ambasciata italiana. L'ambasciata italiana è sul lungomare, che è presidiata dalle milizie, e su quel lungomare di scontri e di colpi di cannone ce ne sono da 10 anni. Cioè non è una novità,
No.
Queste non sono novità, sono il fatto che però, come europei e come italiani, non abbiamo avuto il minimo progetto politico per quel paese. Non uno, a cominciare dal fatto che nel 2019, con Haftar alle porte, c'era come primo ministro Sarraj, che l'Italia aveva messo a quel posto, e non siamo intervenuti per salvarlo, sono intervenuti i turchi che l'hanno salvato dall'avanzata di Haftar. E quindi possiamo noi avere voce in capitolo? Non mi pare.
No, però
abbiamo contribuito a buttare giù Gheddafi nel 2011 con l'intervento francese, americano, inglese, ma non siamo stati capaci minimamente di costruire il futuro politico di quel paese. Un disastro. E il disastro l'abbiamo fatto in Libia, l'abbiamo fatto in Medio Oriente, l'abbiamo fatto da tutte le parti. Quando abbiamo mollato al-Masri abbiamo dato un messaggio pessimo alla Libia e alla comunità internazionale, perché abbiamo lasciato andare uno ricercato dal Tribunale Penale Internazionale.
Sì, hanno anche sbeffeggiato l'Italia, l'Europa, proprio per quello, perché era stato rilasciato e arrivava con tutti gli onori.
Esatto, ma andiamo soprattutto, l'abbiamo riportato lì con un aereo dei servizi, danno un messaggio sbagliato, è stato accolto come un eroe. Questo qui oggi è uno che rischia di crepare, di essere fatto fuori in questa lotta fra fazioni, come quello che hanno ammazzato lunedì, il signor Kikli. Il signor Kikli è stato qua a marzo a visitare il ministro degli interni Giuma, che avevano cercato di eliminare, che poi avevano curato qua a Roma. Quello al Kikli è stato fatto fuori l'altro giorno, perché queste sono fazioni, sono clan. È come se parlassimo di una, se fossimo affidati Casa Monica agli Spada per mantenere,
certo,
l'ordine.
Ma anche Bigia, che è stato ammazzato
Bigia l'estate scorsa,
abbiamo fatto scorsa degli accordi con...
Ma non c'è nulla di cui meravigliarsi, c'è di quello che succede lì, c'è di meravigliarsi che qui nessuno ne parla, perché il cardinale Pizzaballa ha rilasciato due interviste, tre anzi, una al Corriere, una all'Avvenire e una alla RAI, per dire sempre la stessa cosa, cioè che il Medio Oriente è il cuore della questione internazionale.
Certo.
E perché in tre giorni questo cardinale ha fatto queste tre interviste? Perché se uno ha un minimo di capacità di interpretare le cose, teme molto che questo Papa abbia altre sensibilità.
Sì, lo ha anche già dimostrato.
E ce l'ha già ampiamente dimostrato, visto che l'unico documento che ha tirato fuori è stata una lettera all'America Jewish Committee.
Ecco, è anche quello però, all'interno di tutto quello che è Medio Oriente, le mosse di Trump nei confronti di Netanyahu sembra anche quella una sorta di pantomima, un modo per dimostrare che disinteresse, quando invece
è evidente che Trump sta cercando di, in qualche modo, da una parte mettere pressione su Putin coinvolgendo l'Arabia Saudita, che è legata alla Russia nell'OPEC Plus, quindi sugli interessi del petrolio, di coinvolgere la Turchia, che è l'unico paese della NATO che non ha messo una sanzione a Mosca e da cui prende il gas, in qualche che sta cercando persino di arrivare a un accordo con l'Iran, che è quello che fornisce i droni alla Russia. Cioè, sta dandosi un minimo da fare, no? Per cercare tutto questo, no? Poi c'è Netanyahu, anche su Netanyahu adesso Trump deve fare pressioni. Ecco qui i sondaggi che contano, che non vengono diffusi all'opinione pubblica. I sondaggi che contano dicono che l'80% della popolazione è contro gli israeliani a Gaza. E allora, siccome Trump non è uno stupido, deve fare il presidente degli Stati Uniti, cerca di frenare questo Netanyahu, no? Cerca di frenarlo in tutti i modi, soprattutto a Gaza, perché non è Gaza l'obiettivo è la Cisgiordania e l'annessione da parte di Israele dalla Cisgiordania. Allora vedrete che su quel punto convergeranno ancora, perché il primo Trump fu quello che approvò Gerusalemme capitale, portò l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme,
gli accordi di Abraham,
e poi l'annessione del Golan contro ogni risoluzione delle Nazioni Unite,
che adesso è opera fatta dopo la dissoluzione della Siria.
Dopo, sì, esatto, ma soprattutto adesso, dopo il dossier Gaza, si affronterà, anzi sta cominciando già ad affrontare, il problema Cisgiordania con tutto quello che succede lì, no? Perché vogliono, gli israeliani sono interessati all'annessione della Cisgiordania, perché una volta annessa quel pezzo di Cisgiordania, il primo che si alza a fare la formuletta due popoli due stati,
sì,
noi personalmente gli diamo una bastonata sulla testa, perché di cosa stiamo parlando?
Sì.
No? Voglio fare una piccola notazione sui curdi. Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Ora, in un momento come questo, dove la Turchia sostiene al Golani, dove ci sono evidenti risvolgimenti in tutta la regione. Io decido di disarmarmi. Tu mi devi spiegare, perché io non l'ho capito, che cosa hanno promesso ai curdi la Turchia? Che cosa ha promesso a Canfida anche il ministro degli esteri, l'ex capo dei servizi, il cui peraltro fu suo il primo piano di pacificazione tra curdi e Ankara? Cosa gli hanno promesso per disciogliere le milizie della KP, per consegnare le armi? Ditemi voi che cosa gli hanno promesso, perché io non ho visto un gesto da parte del governo turco. Hanno liberato Demirtas,
È stato un gesto unilaterale,
come altre volte. Già.
Un gesto unilaterale. Ecco, mi dite voi che cosa, quale garanzia può essere arrivata dall'avvio degli Stati Uniti perché questi abbiano fatto una mossa di questo genere? È francamente incomprensibile, perché noi al manifesto ce lo siamo chiesti e non siamo riusciti a darci una risposta.
Erano le stesse domande che sono emerse nel colloquio con Murat Cinar, proprio a proposito di queste stesse tematiche. Un vero e proprio salto nel vuoto.
Un salto nel buio anche, sì. Nel vuoto e nel buio. Oltretutto, con la questione delle prigioni, dei campi di concentramento di quelli dell'ISIS, sì, e dei loro parenti nel nord della Siria, cosa di cui ha chiesto conto Trump. Ha detto dovete occuparvi anche di questo.
Infatti
non c'ha manco gli uomini di questo.
Infatti YPG e anche SDF non è che siano così convinti di depositare le armi, deporre le armi.
Ma lo spero per loro, dopo tutto quello che è successo. Allora, davanti a una situazione di questo genere, io fossi un curdo, per fortuna non lo sono, perché avrei sofferto le pene dell'inferno di quel popolo, io non avrei ceduto neanche un coltellino svizzero a questi qua. Perché ho visto i jihadisti entrare dentro il Kurdistan turco a Diyarbakir nelle zone intorno e tagliare la gola.
Questo significa che il nazionalismo curdo si è completamente sfilacciato. Cioè, ognuno
no,
va
il
per
nazionalismo curdo non è mai esistito, perché i curdi, come sappiamo, sono divisi in quattro luoghi diversi e sono stati comprati, si sono venduti a loro volta. Perché scusate, gli obiettivi di Barzani sono mai stati quelli dei curdi siriani?
No, sicuramente
non mi pare proprio.
Sì, anzi.
Come è sopravvissuto la famiglia Barzani in questi anni?
Col petrolio all'Israele.
Col petrolio che prendevano in Iraq e che vendevano ai turchi. Un miliardo di dollari l'anno di petrolio, a un certo punto avevamo calcolato, che veniva portato con i camion col sottofondo sotto. Sulla strada di Silopi ci sono ancora tutte le carcasse di quei carri, di quegli automezzi che portavano quel petrolio. Sono vissuti di questo genere. Il nazionalismo curdo non l'ho mai visto. Un nazionalismo curdo, c'era un PKK che in qualche modo teneva insieme, anche col terrorismo, anche con la guerriglia e il terrorismo, i curdi della Turchia, quelli dell'Iraq e in parte quelli della Siria. Di questo c'era. Purtroppo i curdi hanno vissuto tragicamente queste divisioni tra la Turchia, la Siria, l'Iraq e via discorrendo. E qui che loro, poi ci hanno stato dentro anche l'Iran, se per questo,
certo.
Non dimentichiamocelo.
Anche un enclave curda all'Iran, al confine col Turkmenistan.
Esatto, c'hanno un enclave curda anche loro, eccetera. Poi, naturalmente, quando è comparso l'ISIS nel 2014, i curdi hanno dovuto allearsi anche con gli iraniani, perché a quel tempo là chi era sul campo a cercare di frenare l'ISIS erano il PKK e gli iraniani, perché gli uomini di Barzani sono scappati davanti all'avanzata dell'ISIS, i famosi Peshmerga si sono volatilizzati. Io mi ricordo che ero lì, ho visto arrivare giù i curdi del PKK e poi dall'altra parte arrivavano gli iraniani del generale Soleimani. Che quello che sta facendo Trump non so quanto durerà, dove arriverà, eccetera, ma è l'unico tentativo che si sta cercando di fare, in maniera ovviamente allo con lo stile trampiano, di cercare di dare un minimo di ordine a questa regione senza cercare di usare per forza i fucili, no? Finora non abbiamo visto che fallimento sono stati. Non mi illudo di vedere la pace in Medio Oriente, sarei un pazzo se pensassi una cosa di questo genere, no? Però sicuramente sto vedendo dei cambiamenti, forse saranno o meno positivi, lo giudicheremo col tempo, però una cosa è certa: da qua, dall'Europa, dall'Italia, di soluzioni per il Mediterraneo e il Medio Oriente non ne vedo arrivare mai nessuna, no, da decenni, se non cose totalmente sbagliate, tragiche, come abbiamo visto in Libia, come abbiamo visto in Siria, come abbiamo visto in Iraq, come abbiamo visto in Afghanistan, insomma dei fallimenti uno dietro l'altro. La cosa peggiore in tutto questo non sono solo le azioni, è la propaganda dei nostri media su quello che abbiamo fatto e che continuiamo a fare, e neanche i rapporti di forza. Qualcuno ci viene a chiedere: ma saresti interessati a un ruolo dell'Europa in tutto questo? Non mi sembra che nessuno qui se lo chieda. Ogni tanto salta fuori Macron, no? Perché il vecchio istinto di ex colonialista, il vecchio istinto di ex colonialista e anche i suoi interessi economici lo portano ogni tanto a dare lo sguardo verso il Mediterraneo. Ma gli altri per noi non esistiamo, perché non è solo la questione libica e Gaza, è che per noi non esistiamo non solo Gaza e i libici o i tunisini e i marocchini, non esistiamo neppure noi, non siamo soggetti politici, perché se fossimo soggetti politici, beh, avremmo dei discorsi un po' diversi, no?
L'attenzione.
Il problema non è dire a signor Netanyahu: stai attento perché ne stai ammazzando troppi, come fa la signora Meloni, è di svegliarsi, signora Meloni, per quello che succede in Libia, per quello che succede qua nel Mediterraneo.